Dario Testi che ci porta l'acciaio e l'ossidiana. Ciao Dario, come stai?
Buonasera, grazie benvenuto, mille per benvenuto. Avermi accolto qui.
Non sei solo, c'è l'artefice di quest'opera, mettiamo così, uno dei due pezzi, ovvero Raffaele Ciufferri di Alter Airbus. Ciao Raffa, come stai? Piacere.
Tutto bene,
grazie. Almeno ci conosciamo anche, insomma, non è la prima cosa che ci fa da avere qui, ringraziando Dio, anche tanta musica, quindi oggi parleremo anche di questa realtà. Dario, è un libro didattico, ho detto bene, comunque è un qualcosa di propedeutico, come vogliamo inquadrare? Perché comunque parla di un evento storico importante. E qui io mi fermo e parlo solo a parlare a te, perché oltre questo non so che dire, no scherzo, però che evento storico è?
Allora, io nel libro parlo della conquista del Messico, okay. Diciamo un incontro e anche uno scontro tra gli spagnoli, siamo nel 1519, i cosiddetti conquistadores, okay. Che per esempio li abbiamo visti nella strada per il Dorado, nel lungometraggio d'animazione della Disney.
Perfetto, meraviglioso.
E che... vengono in qualche modo a scoprire delle
cercavano civiltà. L'oro proprio, no?
Cercavano tante cose, tra cui ovviamente l'oro era, ecco. Non faceva male. E in questo modo arrivano in quello che oggi è il Messico centrale e si incontrano con tante nuove popolazioni guerriere che avevano una loro tradizione, certo. Molto antica alle spalle, l'architettura monumentale, il calendario, eccetera. Quindi delle popolazioni molto importanti, molto, certo. Numerose, perché la terra era fertile. E in alcuni casi sono arrivati allo scontro.
Era proprio la civiltà che incontrano, una parola proprio, cioè, come se fossero degli alieni poi, fondamentalmente. Perché io mi sono immaginato questo: queste persone che scendono dalle barche e trovano fondamentalmente Marte abitata da altre persone. Poi, di fatto, no? Io l'unica cosa che mi ricordo è che arrivano tipo a Cuba, o partirono da Cuba, non mi ricordo.
Da Cuba, esatto.
E quindi è interessante sapere. Com'è stato il tragitto dal vecchio continente a Cuba, fare base e poi tornare e ripartire per un'altra avventura sperduti chissà dove? Perché noi adesso facciamo molto facile, ma in realtà all'epoca erano, no, imprese epiche veramente.
Esatto, come dicono nel film Interstellar, per esempio, la maggior parte della gente che andava in barca neanche sapeva nuotare.
Esatto.
E anche qualora avessero saputo nuotare, comunque una tempesta nel mare dei Caraibi non la augura a nessuno.
No,
insomma,
soprattutto
quindi...
magari era anche frequente, ma non potevano saperlo, perché esatto. Voglia guardare le stelle, ma non c'erano previsioni meteorologiche a quel tempo.
Esatto, ovviamente ancora non conoscevano le maree, certo, non conoscevano, certo. Bene gli scogli del fondo. E spesso era più la gente che moriva per naufragi, incidenti, malattie
che quelli che arrivavano purtroppo alla fine del viaggio, poi fondamentalmente.
Esattamente.
Accantoniamo un attimo per un momento l'opera. Come ti è venuto in mente, ma in senso buono, nel senso come hai sentito il bisogno di dover raccontare poi di fatto una storia? Perché sì, ci sono, è un libro comunque pieno di riferimenti storici, ovviamente, insomma, che dà, erudisce, mettiamola così, chi lo legge. Ma soprattutto poi si racconti la storia di un popolo, fondamentalmente. Come ci sei arrivato a questa conclusione?
Beh, sai, se mi si permette adesso un'espressione un po' dialettale, se noi prendiamo Il Signore degli Anelli, Il Trono di Spade, insomma, alla conquista del Messico un po' gli spiccia casa.
Okay.
Perché è la storia di un incontro straordinario. Abbiamo da una parte tanti popoli, tra cui gli Aztechi, che non si chiamavano Aztechi, ma questo è un tema sul quale magari torneremo più avanti, che per esempio erano vestiti con le pelli dei giaguari, con le penne delle aquile, degli uccelli tropicali, una cosa...
Quindi indigeni veri e propri.
Alla vista erano meravigliosi, però avevano delle civiltà avanzatissime, avevano dei templi giganteschi che in parte ancora oggi si possono arrivare, certo. Ammirare, il che ovviamente implica ingegneria, matematica, eccetera,
studio,
eccetera.
Studio, ovviamente, ritorno allo studio.
Ovviamente secoli e secoli di studi da quel punto di vista che si incontrano con quelli che, come dicevi anche tu, ai loro occhi, diciamo, due popoli che vicendevolmente sembravano alieni gli uni agli altri.
Esatto, esatto. Poi, ecco, citando quello che hai detto tu, per esempio, ecco, la Disney, anche Pocahontas viene in mente, una cosa del genere. Comunque sono veramente l'incontro di due civiltà che noi adesso facciamo quasi fatica a renderlo familiare, no? Tu forse anche studiandolo... Hai appreso qualcosa di tutte e due poi le civiltà, perché sono estremamente lontane nel tempo, quindi hai imparato punti di forza di uno e dell'altro.
Certo, no, diciamo che per noi adesso è tutto facilmente accessibile. Noi apriamo Google sì. Maps, apriamo Wikipedia, abbiamo praticamente la conoscenza a nostra disposizione.
Assolutamente,
no? All'epoca la gente entrava in contatto con l'ignoto. Uh-huh. L'ignoto da ogni punto di vista, perché per esempio per gli spagnoli quello che era la natura, gli animali del posto, e lo stesso per la gente del posto, quelli che erano gli animali degli spagnoli, per esempio i cavalli.
Ah, ma certo.
Nelle Americhe il cavallo si era, assieme al resto della megafauna, si era estinto alla fine dell'ultima era glaciale. Okay. Quindi c'era il cavallo americano, ma si era estinto. La gente del posto non lo conosceva, e quindi quando sono arrivati gli spagnoli a cavallo, secondo alcuni cronisti, non sapevano se effettivamente cavallo e cavaliere fossero due esseri distinti oppure un unico essere mostruoso.
Mamma mia.
E non sapevano neanche se potevano ammazzarlo o meno.
Certo, perché poteva essere una divinità. Anche l'incontro di due culture, poi fondamentalmente due credi religiosi, viene da dire, no? Perché comunque loro portavano un credo e invece gli indigeni credevano nelle loro divinità. Ovviamente, storia vecchia come il mondo, anche questo è stato territorio di scontro.
Certamente, certamente, anche perché diciamo che i conquistadores erano sempre accompagnati dai missionari.
Ok.
Loro, quello che per noi potrebbe sembrare un pretesto, cioè andavano a cercare l'oro e poi per pretesto facevano finta di convertirli, invece no, cioè gli spagnoli lo sentivano questa...
Era veramente una missione nel senso più stretto del termine.
Esatto, quella che nel XIX secolo si chiamava la missione civilizzatrice dell'uomo bianco, l'uomo bianco che sente il bisogno di civilizzare,
okay,
no?
Ok, ok.
Si mette ovviamente su di un piedistallo, tu sei inferiore, io ti devo civilizzare.
Okay. Ti devo elevare, esatto, al mio livello.
Esatto. Comunque la conversione degli indigeni era un tema molto sentito. Indigeni che avevano, diciamo, uno stile di vita che era un po' incompatibile con quello dei cristiani dell'epoca. Ovviamente anche con i cristiani attuali, ma soprattutto quelli dell'epoca. Quindi praticavano la poligamia, okay, per esempio
ecco.
La sodomia. E poi quella cosetta che si chiama sacrifici umani, antropofagia rituale.
Questo te l'avrei chiesto dopo, perché comunque sono tristemente famosi anche per le cronache cinematografiche, per esempio quei popoli, proprio per questo, nel senso che comunque la vita umana aveva un peso, diciamo, minore rispetto a quello che poi è stato portato dal cristianesimo. Comunque, insomma, il sacrificio umano faceva parte di un disegno più grande, o comunque era quasi messo in conto, mettiamola così. Arrivare e dire no, non si fa, l'uomo è sopra qualsiasi, la vita è sopra qualsiasi cosa, anche questo ovviamente genera altri scontri.
Certamente, perché secondo le popolazioni indigene ovviamente gli dei erano coloro che regolavano il funzionamento del cosmo e avevano bisogno di sangue umano, di cuori umani, quindi il sacrificio che gli indigeni facevano agli dei era un atto di pietà, pietà nel senso della devozione religiosa, quindi era un dovere. Un dovere religioso, ma anche un dovere civico, compiere dei sacrifici. E
dovere civico addirittura.
Era un dovere, c'erano delle occasioni in cui dei membri dell'altissima nobiltà si consegnavano per essere sacrificati. Era un grandissimo privilegio.
Ah, quindi pensavo, non so, tipo prigionieri piuttosto che, non lo so, plebe,
sì?
Mista.
Sì, allora, ovviamente c'erano diverse categorie di vittime sacrificali. Quelle più apprezzate dagli dei erano i prigionieri presi in battaglia, ma di stati potenti, magari ufficiali, magari membri di quelli che noi oggi chiameremmo dei corpi speciali. Cioè non gli si poteva sacrificare gli schiavi, la gentugola.
Quello era, diciamo così, per tappare la fame.
Esatto.
Okay,
esatto.
Poi dopo bisognava che arrivasse la cosa sostanziale. Non la sapevo questa cosa. No, soprattutto mi colpisce che fosse considerato un onore sacrificarsi agli dei. Ma questa cosa un po' mi leva il senno, però va bene.
Ma infatti, quando sono arrivati gli spagnoli e si sono per la prima volta sono entrati a contatto con l'autorità politica degli Aztechi, un emissario che si chiamava Tentitl, questo signore ha dato agli spagnoli, agli ufficiali spagnoli, una coppa col suo sangue, in segno di rispetto, un po' come il gatto che ti porta il topo morto in segno di rispetto, no?
Posso il crodino e la coppa con il sangue umano.
Cosa che per gli spagnoli è stata un'offesa. I cronisti dicono che hanno sguainato le spade, però per loro era un segno di massimo rispetto dare il proprio sangue all'altro.
Mamma mia, questa cosa poi dopo l'approfondiamo. Raffaele, come realtà editoriale, non sono, occuparsi in questo momento storico anche di far uscire un libro del genere, che sfida è?
Allora, sicuramente come casa editrice indipendente abbiamo voluto iniziare una collana saggistica.
Ok.
Questo perché comunque reputiamo sia un qualcosa che vale la pena portare avanti come progetto, sia, diciamo, in favore di una divulgazione culturale accessibile,
certo,
per tutti, anche
certo,
perché comunque parlando sempre di argomenti che possono essere controversi e tutto, anche noi abbiamo il dovere comunque di avere un minimo di filtraggio,
certo,
per poter assicurare
certo,
una...
Certo, certo, certo. È anche una bella responsabilità, no?
Sì,
però
sì,
secondo
sì,
me fare parte della divulgazione culturale. E come si arriva alla decisione di pubblicare un testo del genere? Cioè, raccontami proprio come... Come leader, anche perché immagino che ci sia stato uno studio, tra virgolette, non lo so, poi vado a intuito, no?
Sì, Dario ovviamente ha percorso per suo conto una serie di studi presso l'università, tra cui quella di León in Spagna, in cui ha conseguito il dottorato, giusto?
Oh,
e tutto, quindi sicuramente questa è una buona base attendibile per sapere, anche perché io personalmente non capisco molto di storia mesoamericana.
Siamo in due, però sai, in epoca di fake news sapere che c'è
l'attendibilità c'è sicuramente.
La notizia attendibile non è scontato, purtroppo.
E poi comunque Dario, noi siamo venuti a conoscenza del suo libro tramite un altro nostro collaboratore, Davide, che se ci sta sentendo saluto, che fa da editor per noi.
Ok.
E niente, un giorno viene e fa: ragazzi, cioè, questo mio amico ha scritto un libro, per me ha del potenziale, magari dobbiamo alleggerire un po' in citazioni.
Vabbè, certo,
anche per renderlo sì un po' più accessibile a tutti.
E rendere accessibile una storia del genere, Dario, torno a te, come quanto è difficile, cioè quanto bisogna studiare anche il modo di renderla fruibile, perché comunque adesso l'informazione è liquida, i social sono il nostro punto di riferimento volente o nolente, quindi insomma uscire, dimmi.
Intromettermi qui, direi che Dario tra l'altro ha avuto anche un'altra brillante idea in parallelo, che è aprirsi un canale YouTube in cui lui fa divulgazione storica in chiave un po' più moderna.
Raccontamela questa cosa.
Sì, allora io ho aperto un canale che si chiama Lo Storico che Vaneggia.
Ok.
E... diciamo, io mi sono un po' ispirato a dei naturalisti.
Sicuramente un professore mio di storia era come te, vai, andiamo avanti.
Vabbè, ovviamente voi conoscerete Barbascura, Zoo Sparkle, che loro ti spiegano la storia naturale, ma in una maniera che sia comprensibile a tutti.
Ok.
Perché io penso che, sai come dice lo zio di Peter Parker, da grandi poteri derivano
grandi
responsabilità, no?
Ovviamente.
Io penso che chi conosce le cose ha anche il dovere di spiegarle e di spiegarle però in una maniera che possa essere fruibile a tutti, che possa essere anche appetibile. Perché okay. Io conosco tanta gente che giustamente anche dice la storia noiosa, troppe date, eccetera eccetera, e io non posso contraddirli. Cioè dipende sempre qualsiasi cosa da come la presenti.
Certo. Oh, assolutamente, purtroppo l'abito fa il monaco in queste situazioni. Bisogna dargli sicuramente il vestito giusto, altrimenti si vanifica tutto un lavoro. Tra poco però me lo continui a raccontare. Caso è arrivato il momento di sentirci un po' di musica qui a Rossi di Sera, sulla di Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Peschiamo da Sanremo, un brano meraviglioso. Adesso ha preso ancora più senso, poi vi spiego il perché. Chiamami per nome.
Ora che ho solo te, baby. Baby.
Francesca Michelin e Fedez da Sanremo su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Questa era Chiamami per nome. Perché prende ancora più corpo oggi questo brano? Perché è interamente girato all'interno dei teatri chiusi nell'epoca del lockdown. Quindi questa è una menzione d'onore che facciamo a Fedez, una delle poche, no, ma scherzo. Però comunque era un tema assolutamente giusto. Secondo me oggi che sappiamo che da lunedì finalmente i teatri, i luoghi di cultura, no, torneranno al 100% ringraziando il cielo, stiamo parlando anche adesso di cultura con questo libro che tra l'altro vi ricordo è ospite con noi, Dario Testi, con un libro che secondo me ha letto, che è L'acciaio e l'ossidiana, anche perché questo titolo, caro Dario, torno da te, a me viene in mente che c'ha più un titolo quasi da romanzo storico, non lo so, qualcosa che potrebbe essere inteso anche come una storia da raccontare, no?
Beh, allora, noi ovviamente avevamo degli aspetti un po' da compensare, perché per esempio, e chiedo scusa a tutti i lettori, i nomi delle popolazioni locali sono particolarmente complicati, ricordano molto i nostri codici fiscali.
Non li puoi chiamare Basilico a un certo punto, quello
capito,
è.
Quindi, vabbè, però è vero che se la gente si impara Aragorn, Legolas, Gimli, no? Cioè, diciamo, ormai la gente è abbastanza preparata per una sfida del genere. E questo titolo si riferisce al materiale col quale si realizzavano le armi presso i due popoli diversi, perché gli spagnoli avevano armi e armature d'acciaio, spade, lance, eccetera, eccetera, avevano anche armi da fuoco, diciamo gli antenati dei nostri fucili si chiamavano archibugi, invece le popolazioni del luogo usavano armi di legno con schegge d'ossidiana.
L'ossidiana.
Che è questa pietra lavica molto tagliente come il vetro e molto fragile con la quale...
Tu devi sapere che in questa trasmissione molto spesso facciamo... facciamo anche delle esplorazioni nell'universo videoludico. Quindi io so che l'80% delle persone che adesso stanno all'ascolto l'ossidiana la identificano nei premi che si trovano in tanti videogiochi. Ecco, quindi questo invece no, sappiate che era una pietra originaria che serviva come se fosse l'acciaio, fondamentalmente, mettiamolo così, come pietra per produrre strumenti d'offesa. Senti che t'ho detto.
Esatto, grande. Beh, io in Minecraft ho costruito ecco, diversi vedi. Portali d'ossidiana, quindi insomma anche io la uso.
Invece in Lara Croft andavo in giro cercandola, quindi...
Su Assassin's Creed Odyssey si cerca l'ossidiana.
Bravissimo, però non ti sbloccano poi mai i portali con Odyssey. C'è difficoltà nell'online su questa cosa, c'è qualche bug secondo me, però... Vabbè, poi ne parleremo a microfoni spenti di questa cosa. Scrivendo questo saggio, perché poi di fatto di questo parliamo, quando ci si cala in quelle epoche, in quelle atmosfere, quanto si capisce innanzitutto, se si capisce bene, studiando ecco i reperti storici piuttosto quello che insomma poi ha formato i tuoi studi, si riesce a capire la società dell'epoca, come era formata, la struttura, l'intelaiatura sociale che insomma caratterizzava queste popolazioni, si riesce un pochettino, passami il termine, ad empatizzare con questi popoli, a capire, a calarsi nei panni di chi poi fondamentalmente viene invaso?
Allora, in realtà è molto complicato, perché purtroppo la maggior parte di quello che noi sappiamo, per esempio degli Aztechi, lo sappiamo perché l'hanno scritto i loro nemici, cioè gli spagnoli.
Ok.
E quando gli spagnoli conquistarono, iniziarono anche a distruggere i loro testi sacri, la loro storia, la loro teologia, perché agli occhi degli spagnoli era qualcosa di empio, qualcosa di pagano, qualcosa quindi che andava distrutto, di lascivo, okay, usando il termine tecnico.
Ok.
Quando poi ci furono dei missionari spagnoli che si resero conto che quella cultura stava scomparendo, che gli anziani custodi della memoria stavano morendo, perché ormai era passato del tempo, capirono che andava messo per iscritto, capirono per fortuna che quel mondo andava raccontato, però il problema è che quello che noi sappiamo lo sappiamo attraverso il loro filtro, cioè quello che loro hanno capito e quello che loro sono stati in grado di raccontare, perché ovviamente loro lo raccontavano certo. In una maniera che si potesse capire in Spagna. Quindi certo. Facendo tanti anche paragoni col mondo antico, con la mitologia classica.
Siamo di fronte quasi alla più grande insabbiatura di tutti i tempi, possiamo metterla.
Involontaria, ma sì.
Quindi noi sappiamo la parte che gli spagnoli ci hanno voluto raccontare. Non si recupera nulla di reale, scusa il termine, magari non è questo, comunque di autentico veramente, cioè che non sia passato per le mani degli spagnoli, magari studiando la loro grafia, i loro documenti originali, non lo so.
Allora, l'archeologia in Messico per fortuna va forte, il problema è che la maggior parte di quello che si è conservato è di pietra, perché per esempio, diciamo, la capitale degli Aztechi, Tenochtitlan, si trovava in quello che noi chiamiamo la Valle del Messico, okay, o Valle di Anahuac, dove c'era una laguna. Col tempo siamo riusciti a drenare la laguna, però comunque rimane un luogo estremamente umido dove il legno marcisce, va in putrefazione.
Le ferie non ce le faremmo lì.
Quindi diciamo... Okay. E tutto quello che era di legno è andato perso, tutto quello che era di carta, perché loro avevano un tipo di carta che ricavavano da delle fibre vegetali, la maggior parte è andato perso.
Okay.
È rimasto qualche codice, ma che più che altro ci racconta i loro dei, il loro pantheon, eccetera eccetera. Diciamo della loro storia sappiamo molto poco, scritto dagli Aztechi,
okay,
stessi.
Quindi di civico non c'è nulla, mettiamola così, di poche cose.
È rimasto molto poco, anche perché sulla capitale ci hanno costruito Città del Messico.
Ah, ok, giusto. E... quindi quello che c'è è sepolto da cemento, strade e quant'altro. E quanto invece ha imparato ancora di più dei conquistadores, so, comunque di quella che poi è diventata la nostra storia moderna, poi dopo un po'.
Beh, sai, noi per fortuna abbiamo un resoconto, una cronaca molto lunga che è stata scritta da Bernal Diaz del Castillo, che era lì. Uh-huh. È stato veterano di alcune delle operazioni principali e che ha scritto questa cronaca quando già era vecchio. Lui disse: sono sordo, sono cieco, eccetera, eccetera. Lui però ci ha descritto nel dettaglio tanti elementi della vita quotidiana che le cronache in genere omettevano.
Certo.
Lui per esempio ha scritto, non so se mi è permesso dirlo in radio, che quando gli spagnoli catturarono Montezuma, che era diciamo l'imperatore degli Aztechi, Montezuma si lamentò con Cortés, il capitano degli Aztechi, perché degli spagnoli, scusate, perché una delle sue guardie aveva dei problemi di flatulenza e quindi non si comportava da gentiluomo accanto a uno dei personaggi più importanti del mondo.
Però è giusto, era giusto, abbi pazienza.
Era democratico.
Era democratico, quindi bisognava anche... a me colpisce questa... quanto poi fondamentalmente il passaparola ci è arrivato, no? Perché comunque di fatto stiamo parlando di questo. E dall'altro lato un pochettino mi spaventa, perché come mi hai raccontato tu, comunque è tutto filtrato. La storia la scrivono i vincitori, quindi sappiamo quello che hanno voluto dirci, lo ribadisco. Di tutto questo ora mi è venuto in mente, hai mai pensato di creare, dato che insomma hai detto che su YouTube sei attivo, comunque fai questa opera di divulgazione friendly, mettiamola così, insomma, o meno impacciata, o meno impostata, perdonami, di prendere un personaggio di quell'epoca e fargli raccontare a lui la storia che hai scritto tu, magari ecco in pillole, o comunque in modo tale che anche, come dicevamo prima, i social e i giovani, questi giovani, si avvicinassero a questo tipo di argomenti qui.
Progress, effettivamente, esatto. Perché c'è diciamo questa intenzione, stiamo valutando adesso perché, con Dario.
Perché diventa comunque poi una sorta di, ecco, di divulgazione alternativa, no? Se ci pensiamo, no? Tu come la vedi? Ok, al di là del fatto che lo stai studiando e che stiamo mettendo in piedi questa cosa.
Ma sai, io potrei citare 300 prima di Frank Miller e poi di Zack Snyder, che è stato tanto, tanto criticato perché dà una visione parziale, eccetera, eccetera. Però ha preso Erodoto,
sì,
e lo ha messo in bocca ai giovani.
Ok.
È vero che lui sì, ha dato una versione un po' adrenalinica, un po' testosteronica, un po' alla Fast and Furious degli spartani, no?
Sì, sì.
Però
sì,
effettivamente...
Sì, sì. La Fast and Furious è perfetto.
Esatto.
È proprio lui.
Però diciamo tra 300, gli Assassin's Creed, noi comunque abbiamo tanti mezzi di comunicazione che in qualche modo mettono la storia in mano ai giovani.
Ok.
Certo, ovviamente noi storici... abbiamo anche un po' la responsabilità di correggere quelli che potrebbero essere...
di rimettere sulla retta via.
Esatto, okay. Però comunque io sono totalmente d'accordo con questo tipo di formato. Cioè, io per esempio mi sono appassionato alla Grecia classica e ci ho fatto la tesi del master dopo che ho visto 300.
Dopo che hai visto 300,
cioè è stato
okay.
Un punto di partenza. Ho detto, esiste questa cosa è estremamente interessante, andiamola a studiare, perché comunque alla fine il libro lo devi aprire.
Ok, certo.
Quello ovviamente è inevitabile.
Tanto vale farlo su una cosa che stimola il mio interesse, fondamentalmente. Ok, certo, ho capito. Senti, siamo quasi in chiusura, però prima di chiudere ti porto un po' fuori discorso. Ma da storico, dato che giochi a queste cose e che hai a che fare con queste cose declinate in era moderna, ti incazzi quando vedi che non combaciano con la storia reale?
Tu stai toccando un tasto. Allora, dipende, perché io dico sempre che un film, un videogioco, alla fine non sono un documentario, non sono un libro di storia, quindi si prendono tutte le libertà di cui hanno bisogno.
Licenze poetiche.
Licenze poetiche, okay. Cioè, Il Gladiatore è un film fantastorico più che un film storico, però è un film meraviglioso.
Certo.
Cioè, Il Gladiatore ti racconta una storia di uomini e donne, te la racconta nell'antica Roma, ma poteva raccontarla nello spazio, nel futuro, cioè, quello è l'importante, cioè... concentrarsi su un aspetto e svilupparlo.
Ok.
Quindi okay. Noi apprezziamo proprio la corruzione della politica, dell'essere umano in un contesto fantastorico che però attira l'attenzione,
certo,
del pubblico,
certo,
e può,
certo,
anche svegliare l'interesse per quel periodo.
Perché poi penso che di base ci sia quella l'intenzione comunque di creare, ecco, attenzione, mi ripeto, nel pubblico, che poi ecco magari si interessi, come è successo a te, poi me l'ha confermato tu, insomma, hai visto un film e poi ci ha fatto la tesi del dottorato e del master. Bene, io spero che anche a chi abbia ascoltato sia interessato a questa cosa e che abbia scatenato la curiosità di andare a recuperare l'opera di Dario Testi, che si intitola L'acciaio e l'ossidiana, edito da Alter Erebus. Dario, io ti ringrazio tanto per averci fatto compagnia.
Grazie
in
te.
Questa serata, per averci raccontato un pezzo di storia. Come possono i nostri ascoltatori seguirti, seguire il tuo canale YouTube, insomma cercarti, anche se vogliono interessarsi all'opera, vedere quello che fai, le prossime uscite, che ne sai?
Allora, io ho un canale che si chiama Lo Storico che Vaneggia.
Okay.
Al momento ho caricato un solo video sulla battaglia di Lepanto. Ovviamente se cercherete i video su Lepanto vi appariranno quelli del meraviglioso Barbero, però magari usciranno anche i miei.
Okay.
E poi vabbè, ovviamente seguite i social
della
di Alter
Erebus.
Okay. Esatto. Non so, Raffaele, se vuoi dire qualcosa su Alter Erebus.
Sì, adesso ci arriviamo a fare, ci racconta.
Un passo alla volta.
I tuoi social sono, come ti cercano, Dario Testi? su storico che vaneggia.
Lo storico che vaneggia su sì, quello principalmente.
Ok, perfetto, perfetto. Raffa, invece, Alter Erebus, che novità che ci sono in arrivo tra poco, che vogliamo raccontare, che vogliamo annunciare, cose che escono spoilerabili, non allora, non cose segrete.
Nel fattore musica a breve uscirà il singolo di un nostro cantautore torinese.
Chi è?
Si chiama Francesco Cavecchi, in arte Carsico.
Ah,
un progetto molto molto interessante, un cantautore vecchia scuola, direi quasi dilaniano, però con una produzione in italiano.
Perfetto.
Quindi diciamo un po', e qui perdonate anche magari i due paragoni, come se Bob Dylan cantasse di André o viceversa. Molto interessante.
Bene.
Come risoluzione.
Sotto invece il profilo editoriale che abbiamo?
Sotto il profilo editoriale al momento ci stiamo concentrando su...
Anche perché tra un po' è Natale, quindi è periodo caldo, c'è stata la fiera del libro.
Sì. Dei tre che sono usciti in questa mandata, insieme a quello di Dario, c'è... il libro di Francesco Locane, chiamato Fuori Pagina, un romanzo che parla l'avventura a Matrioska, quindi che parla l'avventura di questo romanziere che è al blocco dell'artista e di punto in bianco si trova il protagonista della sua opera che emerge e gli scombina la sua vita.
Che figo. Meraviglioso.
E Frasi sporche da insegnare ai pappagallini di Gaudenzio Schillaci, e questo libro invece parla, è un giallo ambientato in una scuola e in cui il professore appunto si ritrova ad avere a che fare con la sparizione di una sua studentessa e viene indagato.
Ma il titolo però è meraviglioso. Frasi sporche da insegnare ai pappagallini. Meraviglioso. Tanto me lo fai avere, quindi, anzi me lo compro. Bene, allora, questo è quello che vi dovevamo. Come possono però seguire anche Alter Erebus?
Alter Erebus è su tutti i social, quindi quelli maggioritari ovviamente non abbiamo Twitter, però su Instagram e Facebook ci potete trovare. A breve apriremo anche su YouTube il nostro canale in cui uploaderemo
meraviglioso
sia i video che le interviste che facciamo.
Assolutamente, bello, 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 bello. Quindi seguite Alter Erebus e seguite Dario Testi. Vi ripeto, andate a recuperare la sua opera che si intitola L'acciaio e l'ossidiana. E sono stati ospiti qui da noi a Rossi di Sera, ragazzi. Grazie mille e alla
grazie
prossima.
A te,
grazie
a te. Piacere.